Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La storia dell'umanità è storia di migrazioni ad ogni latitudine. Non c'è popolo che non abbia conosciuto il fenomeno migratorio. Nel corso dei secoli abbiamo assistito in proposito a grandi espressioni di solidarietà, anche se non sono mancate tensioni sociali. Oggi il contesto di crisi economica favorisce purtroppo l'emergere di atteggiamento di chiusura e di non accoglienza. In alcune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra a volte che l'opera silenziosa di molti uomini e donne che in diversi modi si prodigano per aiutare e assistere i profughi e i migranti sia oscurata dal rumore di altri che danno voce a un istintivo egoismo. Ma la chiusura non è una soluzione, anzi finisce per favorire i traffici criminali. L'unica via di soluzione è quella della solidarietà.
E Papa Francesco ha parlato della necessità di accogliere i migranti nella catechesi all'udienza generale di mercoledì 26 ottobre, mentre il giorno seguente, il 27 ottobre, è stato presentato a Roma e in tutta Italia il dossier statistico Immigrazione 2016. Il dossier curato ormai da anni, questa è la 26esima edizione, dalla redazione IDOS, e in partenariato quest'anno con la rivista interreligiosa Confronti, in collaborazione con l'UNAR, l'ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio, e con il sostegno anche della tavola valdese, della Chiesa valdese e della Chiesa metodista. Un dossier che conferma le cifre che sappiamo: a fine 2015 gli stranieri complessivamente presenti in Italia erano quasi 5,5 milioni. Un dossier che però invita a una narrazione più equilibrata. Ci dimostra che l'immigrazione dà un apporto a livello mondiale alla cooperazione e al co-sviluppo e a livello nazionale alle esigenze demografiche, previdenziali ed economico-occupazionale. Numeri controcorrente che meritano di essere presi in considerazione insieme ai tanti altri contenuti nella nuova edizione del dossier. Leggendolo si capisce che non è affatto scontato quanto diffusamente si dice in negativo sugli immigrati e sui rifugiati, e che va superata la sindrome dell'invasione che, mistificando il fenomeno, installa paure infondate sulla loro pericolosità. Buon pomeriggio, Fabio Colagrande al microfono, c'è Massimo Guerrini in console, Lucy Fantini in regia. Dunque, al di là della notizia, cronache e commenti dedicata al dossier statistico Immigrazione 2016. Aumentano i migranti nel mondo, 244 milioni. I migranti forzati invece nel 2015 sono stati 65 milioni tra richiedenti asilo, rifugiati e profughi, un picco mai raggiunto. Ogni minuto, secondo una stima dell'ACNUR, 24 persone nel mondo sono costrette a lasciare la propria casa per fuggire a un pericolo. Ma i migranti forzati sono una quota ridotta rispetto agli immigrati stanziali, che sono quelli su cui si concentra in particolare il dossier. I migranti dimenticati, nonostante il contributo che assicurano ai paesi d'accoglienza e a quelli di origine. Un supporto forte a livello demografico e previdenziale, un supporto importante importante a livello occupazionale. Servono nuove politiche, serve un coinvolgimento sociale di tipo nuovo dei migranti. Ne abbiamo parlato innanzitutto con Ugo Melchionda, che è il presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, che produce da 26 anni questo dossier. Ascoltiamolo.
Da 26 anni il dossier statistico e immigrazione cerca di informare. Quest'anno le parole chiave che abbiamo scelto sono tre: accoglienza, integrazione e nuova cittadinanza, perché esattamente questo oggi il tema fondamentale dell'immigrazione. Non dobbiamo separare tra di loro questi tre aspetti, i profughi. Noi abbiamo il dovere giuridico e morale di dare accoglienza a queste persone. I 5 milioni di migranti che sono in Italia da 25 anni e più, e abbiamo il dovere di integrare loro nel modo migliore. Nuova cittadinanza per i giovani, per i bambini in Italia che sono cittadini stranieri secondo la legge. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma dobbiamo continuare. E questa è la realtà. E rispetto a questi tre aspetti dobbiamo sforzarci di trovare soluzioni, come dire, non conflittuali. Cioè, il caso di Ferrara, di Gori, è un caso esemplare. Lì abbiamo da un lato povere donne con bambini, donne incinte, e dall'altro poveri italiani. È troppo facile dire hanno torto marcio i 300 italiani a disprezzare, a rifiutare queste persone. Dobbiamo trovare delle soluzioni che dico, ma che cosa volete? Come pensate che possa essere un pericolo per voi queste 12 donne incinte? Dobbiamo trovare una soluzione, come dire, integrativa, accogliente per tutti, che sia capace di trovare una risposta terza tra il conflitto alimentato da gente che interessa alimentarlo, tra l'ignoranza che esiste pure tra queste persone e il diritto di queste altre persone, cioè schierarsi, come dire, a corpo morto con l'uno con l'altro, dicendo ecco le ragioni degli uni oppure ecco le ragioni degli altri, è sbagliato in un senso o nell'altro. O lo Stato, la società civile, le organizzazioni hanno questa capacità di cercare assieme, consensualmente, soluzioni vincenti per tutti, oppure arriveremo allo scontro ogni volta, su ogni comune non si può fare barricate e non si può né reprimere né cedere. Dobbiamo essere capaci di creare un meccanismo, un movimento sociale, un'identità collettiva che dice esistono le ragioni degli uni, esistono le ragioni degli altri, la soluzione è cercare e trovare una soluzione valida per tutti, che in qualche modo rassicuri gli italiani e di accoglienza giusta, necessaria, doverosa ai rifugiati, che sia in grado di non far vivere a questi italiani, che poi magari sono poveri, hanno anche i loro bisogni, questa esperienza come invasione, e che dall'altro però dica a questi rifugiati non siete rifiutati, non siete dei pacchi che possiamo spostare, siete delle persone la cui dignità noi vogliamo difendere, la cui dignità vogliamo proteggere, perché non avete avuto rispettato. Questa è la grande sfida di oggi. Ora, o la politica, o la società civile, o la Chiesa stessa è capace di affrontare questa grande sfida con questo livello di consapevolezza, oppure perderemo tutti. Questa è la grande novità che noi cerchiamo di portare con questi dati, non con un discorso, ma con dati che dico, guardate che se vediamo i trend di questa società italiana, la gente è arrivata tanti anni fa, ma oggi sono una parte fondamentale dei nostri lavoratori, delle nostre imprese, crescono più degli italiani, danno più possibilità.
A questo proposito, voi sottolineate la realtà degli immigrati stanziali, che si differenziano dai migranti forzati, più di 5 milioni in Italia inseriti e danno un contributo importante alla società. In che termini?
Ma in moltissimi termini. Gli immigrati stanziali rappresentano appena l'8% della popolazione, ma il 9% tra gli occupati, il 9,2% tra gli imprenditori, il 10% tra gli studenti, rappresentano un beneficio per il sistema pensionistico italiano. Il direttore dell'INPS, il presidente dell'INPS, Boeri, diceva che 640.000 pensioni sono pagate dai contributi degli immigrati, non noi, non la Chiesa, quindi è un dato tecnico su cui non si può discutere. C'è un bilancio positivo a favore delle casse dello Stato di 3 miliardi di euro. Anche il famoso slogan aiutiamoli a casa loro, che alcuni lanciano, se uno va a vedere le cifre vere, fanno più gli immigrati con le loro rimesse di quanto faccia l'Italia con l'aiuto pubblico allo sviluppo. Abbiamo dall'Italia 5 miliardi di rimesse, di euro di rimesse, e appena 1,5 miliardi di aiuto pubblico allo sviluppo, e questa è la realtà. Allora, se vogliamo essere una società all'altezza della modernità, dobbiamo trovare soluzioni di questo tipo. Abbiamo 500.000 di imprenditori immigrati, 550.000, e vediamo che le imprese immigrate crescono di più delle imprese italiane. Perché? Perché hanno più voglia di resistere, di in qualche modo darsi a fare, di sforzarsi. È un po' come la storia dei pugili. Se tu sei un pugile che viene da una classe agiata, non hai fame di vittoria. Se tu sei un immigrato che è riuscito a costruire un'impresa, sei disposto ad accettare condizioni anche più difficili. Per noi sarebbe una grande risorsa. Abbiamo 130.000 imprenditori immigrati che vengono da paesi vicini a noi, il Marocco, l'Albania, la Tunisia, l'Egitto. Pensate che tipo di risorsa potrebbe essere per le imprese italiane, persone capaci di fare scambi, esportare prodotti e servizi italiani nei paesi vicini. Avremmo una rete di agenti di sviluppo e di agenti di internazionalizzazione delle imprese italiane che nessun paese al mondo ha. Potremmo veramente lavorare a un progetto euro-mediterraneo basato su queste filiere di uomini capaci, di persone interessate a convivere con noi e a portare in questa orbita anche i loro paesi. E questa sarebbe la soluzione politica, economica, anche alle crisi, anche ai conflitti che in qualche modo stanno sconvolgendo l'area mediterranea del Medio Oriente.
Un'obiezione che si fa a questi discorsi positivi sull'immigrazione è quello dei costi dell'accoglienza. Voi però lanciate una proposta addirittura in questo senso.
I costi dell'accoglienza innanzitutto sono comunque, diciamo, all'interno di un bilancio positivo. Se noi calcoliamo tutti i costi per gli immigrati, compresa l'accoglienza, abbiamo ancora un surplus positivo a favore dell'Italia di circa 2 miliardi di euro. Ma anche ammettendo che vogliamo affrontare soltanto l'accoglienza per i rifugiati, la proposta vincente oggi potrebbe essere non lasciare 140.000 persone nei centri temporanei come si sta facendo in questo momento, dove per un anno, magari finché la domanda non viene accettata, discussa, non sanno che fare, non hanno nessuna attività da fare, ma provare a portare queste persone verso un'integrazione reale nel territorio, o magari per esempio scegliendo l'accoglienza in famiglia, o magari scegliendo accoglienza in piccoli gruppi, o magari favorendo anche la possibilità che queste persone facciano attività di volontariato, di lavori utili per la comunità, in modo che vengano riconosciuti come dei veri soggetti che possono dare un contributo alla realtà locale, o magari facendo servizio civile. Esistono tante forme. La cosa importante è che appunto queste persone dobbiamo valorizzarle come risorse, perché dargli un valore come risorse significa riconoscere la loro dignità. E se non c'è il riconoscimento della dignità di queste persone, diventano oggetto, diventano quindi puri oggetto di una politica. Ed è questo l'errore fondamentale.
Anche perché il Fondo Monetario Internazionale ha detto che se ben gestita l'immigrazione può contribuire alla ripresa economica. E ricordiamolo, siamo sempre in un momento di crisi.
Certo, ma l'esempio che io facevo prima di questi imprenditori immigrati che vengono dai paesi del Mediterraneo è un esempio fortissimo, ma abbiamo imprenditori dal Senegal, abbiamo possibilità di far diventare gli imprenditori immigrati degli agenti di promozione del sistema Italia, e questo significherebbe ridare centralità alle imprese italiane, significherebbe che appunto l'alternativa non è soltanto la delocalizzazione verso la rincorsa dei salari più bassi, ma un progetto di sviluppo in cui l'Italia ha un'egemonia su una parte del commercio internazionale che in qualche modo la rilancia al cuore dell'Europa, e questa è la scommessa da fare. Però dobbiamo capire questo aspetto: l'immigrazione ha facce molteplici, ha bisogno di risposte molteplici, ma la volontà fondamentale deve essere gli immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo sono persone la cui dignità deve essere valorizzata, e questa è la grande scommessa da fare. Tutto ciò che è al di fuori di questa grande scommessa è perdente.
Nonostante l'impegno di Papa Francesco, anche nel mondo cristiano cattolico continuano ad esserci spaccature, è difficile raggiungere questa consapevolezza di cui parlate voi.
Certo, è difficile perché non è mai dato una volta per tutte, è un processo continuo, nessuno può dire di averla acquisita, sicuramente esistono poi condizionamenti locali, esistono difficoltà sul territorio, esistono debolezze degli uomini che in qualche modo interpretano i ruoli. Questo è sicuramente un elemento di cui tener conto, però come lei diceva giustamente, la voce di Papa Francesco da questo punto di vista è estremamente autorevole, credo che sia una delle voci più alte in questo momento. Ed è in sintonia con le grandi organizzazioni internazionali, in sintonia con i grandi progetti, è forse una delle poche volte in cui questa voce può essere ascoltata senza essere semplicemente una voce profetica, ma può essere una voce che dà indicazioni concrete giorno per giorno. Allora questa è di nuovo, come dire, l'esigenza, riuscire a portare questa voce, farla diventare da monito proposta, da proposta in qualche modo programma. Su questo si può fare, perché appunto su questo tema Papa Francesco ha dato molto più spesso indicazioni pratiche, proprio portando, cioè l'esempio concreto di andato in Grecia, andato a Lesbos, ha portato con sé delle persone, dei musulmani, proprio a dimostrare anticipando, se volete, i percorsi, i corridoi umanitari che poi hanno fatto Sant'Egidio, hanno fatto le chiese valdesi. È un po' questo il senso, cioè abbiamo un Papa che non solo parla ma fa, pratica e mostra la strada. Questa è sicuramente una strada da aprire. Il suo invito alle chiese a accogliere i rifugiati non è stato seguito in tutti i casi, va bene, però molti hanno seguito, e ora il problema è far crescere questa consapevolezza. L'obiettivo è far diventare questa consapevolezza sempre più diffusa e sempre più importante.
E questo era l'appello di Ugo Melchionda, che è il presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, che da 26 anni pubblica il dossier statistico immigrazione. Oggi la pubblicazione dell'edizione 2016. Era presente anche Paolo Naso, rappresentante della Tavola Valdese, che con il fondo 8x1000 sostiene la campagna di sensibilizzazione all'immigrazione attraverso il dossier. Ascoltiamolo.
L'obiettivo è garantire continuità a uno strumento fondamentale per capire dove siamo. Questo dossier ormai negli anni è una bussola per capire quali strategie adottare, quali politiche adottare. Occorre una bussola, occorre sapersi muovere in questo grande campo delle migrazioni, e vorrei dire delle nuove migrazioni. Quello che emerge con forza da questo rapporto presentato quest'anno è appunto il fatto che alla migrazione consolidata, quella dei 5 milioni di persone ormai inseriti nel tessuto sociale italiano, si aggiunge una nuova migrazione che a noi piace chiamare 2.0. Una migrazione determinata sostanzialmente dal collasso di una grande area geopolitica nordafricana e medio orientale. Da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di capire per adottare strategie coerenti ed efficaci.
Quanto conta la collaborazione intercristiana ecumenica su questo punto? Sembra sempre più necessaria.
È il valore aggiunto in questi anni, grazie anche al contributo importante di Papa Francesco, stiamo riuscendo a dare concretezza al nostro impegno ecumenico, non soltanto uniti perché il Vangelo ci chiede di essere uniti, ma uniti per servire, vorrei dire, per servire chi ha più bisogno. Vorrei citare quindi l'esperimento ormai diventato tradizione del dossier che viene fortemente sostenuto dalla Tavola Valdese, ma vorrei citare anche l'altro grande esperimento che stiamo vivendo in questi mesi, e cioè i corridoi umanitari realizzati insieme alla comunità di Sant'Egidio. È il segno concreto che sul terreno delle migrazioni, dalla comprensione alla gestione dei flussi, i cristiani insieme possono fare qualcosa, arrivo a dire possono fare la differenza.
Comunque nel mondo cristiano, anche cattolico, continuano ad esserci delle spaccature. È difficile anche per i credenti cambiare consapevolezza rispetto alla realtà delle immigrazioni, assumere una prospettiva positiva. Abbiamo visto i recenti fatti in Italia, in provincia di Ferrara.
È una contraddizione che ogni comunità subisce al suo interno. L'Ungheria è un paese con una forte tradizione protestante, personalità protestanti sono al governo in Ungheria. L'Ungheria ha una delle politiche migratorie più immorali dell'Unione Europea. Quindi non mi stupisco che anche nel mondo cattolico ci siano resistenze o addirittura antagonisti o ancora, vorrei dire, strumentalizzazioni magari per rivendicare un'identità cristiana contrapposta all'identità islamica di molti immigrati. Questo non mi stupisce. Bisogna essere pazienti, bisogna saper dialogare, ma bisogna essere fermi e tenaci. La Bibbia ci dice: semina, butta il tuo seme sulle acque e lo ritroverai. Ecco, noi cristiani, cattolici, protestanti, ortodossi insieme in questi anni siamo chiamati a spargere il nostro seme apparentemente in un luogo nel quale nulla potrà accadere, ma ci dice la Bibbia che questo pane che noi seminiamo sulle acque ci ritornerà. In che senso? Beh, ci ritornerà come dialogo con nuovi italiani, come cooperazione, amicizia, fraternità con nuovi italiani. Io vorrei dire a chi critica la nostra apertura, il nostro buonismo, che noi stiamo seminando l'Italia buona di domani, stiamo ponendo le premesse perché l'Italia di domani sia un paese coeso, un paese nel quale insieme ci raccogliamo attorno ad alcuni valori fondamentali. Questo anche per realismo. Chi sogna flussi migratori zero sta vendendo la peggiore delle speranze. Noi, nel nome del realismo, anche del realismo evangelico, ma anche della visione evangelica, vogliamo proporre invece una strategia diversa, che è di accoglienza, di integrazione e di dialogo.
La presenza del Papa in Svezia per i 500 anni della riforma è un fatto storico?
È un grande dono che dice che stiamo finalmente superando non le differenze del passato, le differenze restano tutte, ma stiamo superando l'idea che le differenze ci impediscano di trovarci insieme alla parola di Dio, di sentirci insieme Chiesa di Cristo. Questo è il grande fatto di cui credo dobbiamo rendere atto a Papa Francesco per la sua parte, così come al mondo protestante per la sua. Stiamo davvero vivendo una rinascita ecumenica e di un ecumenismo nuovo, che non è un ecumenismo dottrinale, mi si permetta, per quanto è importante il tema dei dialoghi teologici. Stiamo vivendo un ecumenismo della prassi, un ecumenismo della vita quotidiana, e il fatto che il Papa a un anno della riforma vada in un luogo simbolo della riforma ci sembra un grande messaggio simbolico che speriamo porti i suoi frutti anche alla base sia della comunità cattolica che di quella protestante.
Avete sentito questo accenno conclusivo al viaggio del Papa in Svezia per i 500 anni della riforma protestante. Lo ha fatto Paolo Naso, che è rappresentante della Tavola Valdese, che era presente oggi a Roma alla presentazione del dossier statistico immigrazione 2016, perché la Tavola Valdese con il fondo 8 per 1000 sostiene la campagna di sensibilizzazione all'immigrazione attraverso appunto il dossier statistico IDOS. Con questa testimonianza chiudiamo questo racconto che vi abbiamo fatto della presentazione del dossier 2016. Nel dossier troviamo una citazione dell'economista John Kenneth Galbraith, vissuto tra il 1908 e il 2006. Questo economista criticava il mancato riconoscimento delle virtualità dell'immigrazione con questa frase incisiva: le migrazioni sono la più antica azione di contrasto alla povertà, selezionano coloro i quali desiderano maggiormente riscattarsi, sono utili per il paese che li riceve, aiutano a rompere l'equilibrio di povertà nel paese di origine. Quale perversione dell'animo umano ci impedisce di riconoscere un beneficio tanto ovvio? Grazie ancora per l'ascolto. Da Fabio Colagrande restate su Radio Vaticana Italia.